Terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto.
Mentre il confessore teneva questo discorso a Lucrezia, il principe ne teneva un altro un poco diverso a donna Ferdinanda. La zitellona, pure vituperando e giulente, s'era col tempo assicurata sulle loro pretese. Quella bestia del duca, non essendo più lì a secondarle, ella credeva che l'amoreggiamento fosse finito del tutto. Invece, un giorno che si parlava della responsabilità dei capi di famiglia quando in casa vi sono ragazze da marito, Giacomo disse alla zia che anche Lucrezia avrebbe dovuto un giorno o l'altro accasarsi, che da parte sua l'avrebbe lasciata libera di prendersi chi meglio le piaceva, tanto più che una scelta ella doveva averla già fatta. La zitellona a questo si rivolta come un aspide. «Ha scelto? Ha scelto? E chi è che ha scelto?» «Chi? Il solito giulente!» Ella diventò rossa in viso, quasi fosse sul punto di soffocare. «Ah, sì? Ancora? E tu l'hai lasciata fare?» «Vostra eccellenza sa bene come siamo tutti di casa», rispose il principe sorridendo. «Quando ci mettiamo qualcosa in capo, è difficile indurci a mutar sentimento.» «Ah, è difficile, eh? Le farò vedere io se è difficile o è facile.» Da quel momento la zitellona diventò una vipera con la nipote. Le sgridate, per una ragione o per un pretesto qualunque, s'udivano fin giù nelle scuderie. Lucrezia, invece, sfogandosi con Vanna, rammentava le smanie, i pianti, gli svenimenti di Chiara quando l'avevano costretta a sposare il marchese. «E adesso si mette con quelli che vogliono costringere me. Non mi importa della sua opposizione. Una pazza di quella fatta, una bandiera al vento. Ora è tutta una cosa col marito che prima non poteva sentir nominare. Domani cambierà un'altra volta. Vedrai!» Adesso dicevasi che anche Fersa aveva finalmente dato ascolto alla madre, aprendo gli occhi e facendo capire al conte che quelle assiduità non gli piacevano. E infatti non conduceva più sua moglie dagli Uzeda, né si vedeva più Raimondo avvicinare donna Isabella in pubblico. Viceversa, egli seguiva la carrozza dei Fersa con la propria dappertutto, quasi inseguendoli. E in chiesa, al teatro, le si piantava di rimpetto, senza più lasciarla con gli occhi. Un giorno la cugina Graziella, venuta a palazzo a chiedere del principe, si chiuse con lui per dirgli: «Cugino, debbo tenervi un discorso molto grave.» Da molti anni, da quando Giacomo aveva preso moglie, si davano del voi. «Donna Marafersa mi ha fatto parlare da un'amica per questa storia di Raimondo.» «Quale storia?» domandò il principe, quasi non comprendendo. «Non sapete quel che si dice? Raimondo si è messo in testa ad inquietare donna Isabella e se ne accorge ognuno per dire il fatto della verità.»
«Io non mi sono accorto di niente.»
La cugina tornava a invocare l'autorità della cugina, il principe a lagnarsi della mancanza d'accordo che c'era in quella famiglia, mentre egli invece avrebbe voluto che tutti fossero uniti, affezionati l'uno con l'altro, disposti ad aiutarsi, a consigliarsi vicendevolmente. «Volete che io parli a mio fratello? È capace di rispondermi: ma di che cosa ti mescoli?» E non sarebbe la prima risposta di questo genere. «Cara cugina, voi sapete che teste quadre sono le nostre.» «No, no, credete a me, sarebbe inutile, se non peggio.» E la cugina Graziella cominciò ad armeggiare intorno a Matilde, deliberata di dire ogni cosa a lei stessa. Non era la moglie. Chi più di lei poteva aver diritto di parlare a Raimondo e interesse a distoglierlo da quella tresca? Il barone invece le scriveva rimproverandole l'abbandono delle figlie, accusandola di volere più bene al marito che a quelle creature, chiamandola a casa per assistere al matrimonio della sorella. Ella tentò ancora nascondergli la tempesta scatenatasi su lei, la tortura a cui la poneva con quelle accuse. Ma nell'autunno egli venne a trovarla, improvvisamente, solo. L'imminenza di una spiegazione tra suo padre e Raimondo l'atterriva. Conoscendo il carattere prepotente, i modi sprezzanti di suo marito e gli scatti d'ira di cui suo padre era capace, ella viveva con l'animo sospeso, dimenticava i suoi dolori per evitare uno scoppio, tanto più che il barone pareva non aver creduto alle sue proteste e mostrava un viso aggrondato in quella casa che prima era stato superbo da abitare. Trasalì a un tratto udendo Raimondo che picchiava all'uscio, chiamandoli.
«Che fate?»
domandò egli entrando, guardandoli curiosamente.
Nulla.
Nulla, ripeté il barone. Si parlava della decisione che dovete prendere. Vuoi continuare a star senza casa, a pagar quella di Firenze per tenerla chiusa?
Io?
Rispose Raimondo con tono stupito, come cascando dalle nuvole.
Io, se potessi, proruppe, a quest'ora sarei scappato anche a piedi da questo fetido paese. Ah, vi pare che ci stia per mio gusto in mezzo a questi sciocchi, presuntuosi, ignoranti, pezzenti, invidiosi e maleducati?
Allora, quando hai deciso di partire? Interruppe secco secco il barone.
Quando?
Ripeté Raimondo guardandolo un momento.
Non sapete che sono incatenato dagli affari?
Gli affari, volendo, si sbrigano in 8 giorni.
Raimondo tacque un poco, poi esclamò stringendosi nelle spalle.
Sbrigateli voi, se potete.
Don Blasco era diventato un energumeno, dopo che i liberali rizzavano la cresta per via degli avvenimenti di Lombardia, della cacciata del Granduca da Firenze, dell'agitazione che propagavasi per tutta l'Italia.
«Questa volta è per davvero! Son sonate le 24!» dicevano,
ed egli prima si scagliava contro Napoleone III, contro quel figlio di non so chi, al quale non bastava la propria tigna, e veniva a grattare quella degli altri. Poi tonava che Francesco II li avrebbe costretti ad arar dritto.
«Perché è ragazzo? Perché non c'è più suo padre? Vi farà legare dal primo all'ultimo, la vedremo!»
Egli ripeteva quei discorsi fuori dal convento, dinanzi agli estranei, dalla sigaraia specialmente, dove andava tutti i giorni uscendo dal refettorio. Donna Lucia, allora canonica, serrava la bottega e si metteva alla finestra per vederlo uscire dal postone del convento e infilare quello del palazzotto. Allora gli andava incontro fino a mezza scala con le figlie e il marito. Le ragazze adesso avevano da 10 a 12 anni, erano tale quale Don Blasco, grasse e grosse come mezze botti, e gli baciavano la mano e gli davano del vostra eccellenza al pari di Garino, che si sbracciava per servirlo, per avanzargli la poltrona più comoda e offrirgli biscotti e il rosolio regalati dal monaco a spese di San Nicola. Quella era la visita pubblica che Don Blasco faceva all'amica, perché poi ce n'era una seconda, quando Garino portava a spasso le ragazze e i due restavano soli. Certe volte ce n'era una terza nella tabaccheria. Oltre che il tabaccaio, Garino faceva il caffettiere e teneva 2 tavolini con 6 chicchere per ciascuno, ad uso degli avventori, i quali erano la più parte spie, sbirri e sorci di polizia, giacché egli esercitava una terza professione, quella dell'orecchiante. Così, in mezzo a quel pubblico di fedeli, Don Blasco si nettava la bocca contro i sanculotti in generale e il fratello in particolare, e apprendeva notizie di prima mano intorno ai movimenti dei traditori. E andando via dalla sigaraia, Don Blasco ripeteva quei discorsi in pubblico, nella farmacia di Timpa, che era il quartiere generale dei fedeli, mentre in quella di Cardarella si davano convegno i rivoluzionari. Se qualcuno, scandalizzato dalla violenza del monaco, gli faceva osservare che non stava bene parlare in tal modo agli estranei del proprio fratello...
«Fratello!» protestava egli. «Io non ho fratelli, non ho parenti, non ho nessuno. Com'ho da dirvelo?»
Si dava al diavolo perché niente andava a modo suo a palazzo. L'anno innanzi, al momento della scadenza del termine stabilito dalla principessa per il pagamento alle figlie... Chiara e Lucrezia non erano andate d'accordo. Il marchese, biasimando l'amore della ragazza per Giulente, s'era riavvicinato al principe, il quale gli aveva fatto la corte trattandolo con le molle d'oro per propiziarselo. Ferdinando, intento a mettere insieme un museo di storia naturale alle ghiande, non s'era neppure informato di quel che avveniva. Così non solamente i legatari non avevano chiesto i conti, ma il principe, adducendo la mancanza di quattrini, aveva ottenuto dal marchese di poter ritardare il pagamento fino all'altr'anno. La seconda scadenza era arrivata e Giacomo non pagava ancora, scusandosi con le inquietudini pubbliche, col ristagno degli affari, con la scarsità del raccolto e l'impossibilità di venderlo. E Don Blasco non si dava pace udendo che i nipoti, dimenticate le loro ragioni, accettavano perfino i continui ritardi e i pretesti furbeschi del principe. Quelle bestie di Federico e di sua moglie, specialmente, non davano più retta a nessuno, al settimo cielo per la speranza d'un figliuolo, come se dalla pancia di Chiara dovesse venir fuori il Messia.
e quel babbeo di Ferdinando riduceva il giardino in un pestilente carnaio, preso ad un tratto dalla smania di imbalsamare animali, senza accorgersi che il più animale di tutti era lui stesso. Al convento insultava quelli che osavano ancora contraddirgli e le discussioni minacciavano di finir male. Lo stesso abate aveva dovuto pregare i padri di Lenna e Rocca di lasciarlo dire per evitare un guaio. Al noviziato la lotta fra i due partiti s'era attizzata. Il principino, a cui don Blasco dava l'imbeccata, prendeva anche lui l'aria di un trionfatore, dileggiava Giovannino Radalì, capo dei rivoluzionari, dandogli del barone senza baronia e del figlio del pazzo. Il duca Radalì, infatti, era morto in un accesso di delirio furioso. La duchessa vedova aveva quindi stabilito che Giovannino, come secondo genito, pronunziasse i voti. E questo era un altro argomento col quale Consalvo schiacciava il cugino. «Io andrò via e tu resterai sempre qui». Per la festa di Sant'Agata, in agosto, andarono a spasso tutti i giorni. Assistettero alla processione del carro, all'oratorio cantato in Piazza degli Studi e con piacere alle corse, quelle che lo zio Raimondo chiamava barbarie. Consalvo stava attento al cerimoniale spagnolesco di quelle feste. Il senato della città, nella berlina di gala grande quanto una casa, preceduta da mazzieri e gonfalonieri e catapani che suonavano i tamburi, andava a prendere l'intendente, il quale doveva farsi trovare sul portone. Al senatore più giovane toccava mettere il piede sulla predella, in atto di scendere. Ma allora il rappresentante del governo doveva avanzarsi con le braccia distese per impedirgli di toccar terra. Ma la vera festa fu quella della sera, quando la vasta piazza di San Nicola parve trasformata in un salone, dalle tante faci accese per ogni dove, dalle tante seggiole disposte per le signore che arrivavano in carrozza dalla Trinità e dai Crocifiri e venivano ad assistere alla processione. Ora, il domani di quella festa, una notizia straordinaria, sbalorditiva, incredibile, corse di bocca in bocca per la città. Donna Mara Fersa aveva cacciato di casa la nuora. Donna Mara, dopo aver accompagnato i parenti della nuora all'albergo ed essere tornata a casa ed aver preso sonno, aveva udito un rumore nella camera di donna Isabella. Entrata da lei, l'aveva trovata mezza nuda, con la finestra aperta e il cappello d'un uomo rotolato per terra. Se avesse fatto un momento più presto, li avrebbe colti sul fatto, ma dal balcone che dava sui tetti della scuderia, egli era scappato in un lampo. Senza bisogno di nominarlo, tutti comprendevano che egli era il conte. E quel giorno stesso tutti videro il contino Raimondo al casino dei nobili, dove giocò e chiacchierò del più e del meno, come di consueto. Possibile che sfidasse fino a questo punto l'opinione pubblica? O non era piuttosto da sospettare della storia che si narrava? Giusto 3 giorni dopo, i difensori di Raimondo trionfarono. Egli partiva per Milazzo, raggiungeva la moglie e le figlie. Donna Isabella, dal canto suo, era partita per Palermo con lo zio. Don Blasco però non aprì bocca su questo soggetto. Egli pareva avesse dimenticato tutti gli affari della parentela, occupato come era ad eruttar bestemmie all'annunzio delle novità pubbliche, dei voti delle Romagne e dell'Emilia per l'annessione al Piemonte, della dittatura di Farini, specialmente del trattato di Zurigo che gli dé materia da sbraitare durante tutto l'autunno e tutto l'inverno. Dopo l'abortito tentativo di sommossa del 4 aprile a Palermo, cantò vittoria, gridando: «Ah, non vogliono capirla, Fermi con le mani! Giuoco di mano, giuoco villano! Parlate, gridate, sbraitate finché vi pare, ma senza rompere nulla, chi rompe paga, e neppure i cocci sono suoi!» «Siete voi che non volete capirla, non vedete che adesso non è più come al 48?» «Eh? Non più? E di grazia, che c'è di nuovo?» «C'è di nuovo che il Piemonte è forte, che la Francia sotto mano l'aiuta, che l'Inghilterra, che Garibaldi.» «Chi? E quando? La Francia? Bel servizio, bell'aiuto. Garibaldi? E chi è Garibaldi? Non lo conosco.» Imparò a conoscerlo il 13 maggio, quando scoppiò come una bomba la notizia dello sbarco di Marsala. La notte del 27,
In mezzo al malcelato tripudio dei rivoluzionari, arrivò la notizia dell'entrata di Garibaldi a Palermo. Le squadre minacciavano di scendere in città per attaccare le truppe di Clary. Il duca invece raccomandava la calma, assicurava che i napoletani sarebbero andati via senza tirare un colpo. Le squadre erano finalmente scese in città per dar l'attacco ai napoletani. Tutti i monaci erano tappati dentro. L'abate aveva fatto serrare i portoni dopo che tutta una popolazione spaventata s'era venuta a rifugiare nel convento. Don Blasco, nonostante il coltello che portava sotto la tonaca, verde dalla bile e dalla paura, era venuto a rifugiarsi insieme coi borbonici più sospettati al noviziato, come in un cantone più sicuro, dove per via dei bambini nessuno sarebbe entrato. Non di meno, diceva l'ira di Dio di quel vigliacco di suo fratello che era rimasto dentro col pretesto dei portoni chiusi, ma complottando ancora con quell'altro porco di Don Lorenzo Giulente. «Perché non scende in piazza?» «Perché non va a battersi? Gli apro io stesso, se vuole, carogna, traditore!» Il duca, in confabulazione con l'abate e col nipote priore, disapprovava invece l'attacco e riferiva il savio e prudente ultimatum del generale Clary. Clary mi disse ieri: «Aspettiamo quel che fa Garibaldi. Se resta a Palermo, mi imbarco coi miei soldati e me ne vado. Se no, avrete pazienza voi altri, resterò io». Mi pare che diceva bene. Che bisogno c'era ad attaccarlo? Le sorti della Sicilia non si decidono qui, ma non vogliono ascoltarmi. Che posso farci? Io me ne lavo le mani. «Non vogliono ascoltarlo?» tempestava Don Blasco. «Dopo che li ha scatenati? E adesso fa il gesuita per restar bene con Clary se la ciurmaglia la peggio?» Il cannone tonava di rado. Gente arrivava dalla botte dell'acqua cercando rifugio. Diceva che la mischia più forte era impegnata ai quattro cantoni, ma che del resto i ribelli tiravano sulle truppe alla spicciolata, nascosti dietro agli angoli delle case o dalle terrazze. Le spie borboniche, pallide e sterefatte, andavano ficcandosi nelle celle dei fratelli. Garino, venuto dei primi a chiudersi a San Nicola, s'attaccava alla tonaca di Don Blasco e pareva più di qua che di là. Anche il principino stava al fianco dello zio, non osando neppure lagnarsi delle busse ricevute, mentre Giovannino Radalì e gli altri ragazzi liberali, attorniato fra Carmelo, gli dicevano: «Adesso arriva Garibaldi, andremo tutti via, non ci torneremo più». Prima di sera cessò lo scampanio e il cannoneggiamento. Don Blasco, andato a interrogare i passanti dai muri della Flora, tornò agitando le braccia e smascellandosi dalle risa. «La gran rivoluzione è finita! Sono usciti i lancieri, hanno nettato le strade! Evviva! Evviva!» La notizia venne confermata da tutte le parti, ma il duca prudentemente restò dentro per il momento. La gioia di Don Blasco fu però di corta durata. Il domani, avuti gli ordini da Napoli, Clary si preparò la partenza e, consegnata alla città una giunta provvisoria, si imbarcò il giorno appresso con tutti i suoi soldati. Don Lorenzo Giulente col nipote, saliti a San Nicola, invitarono il duca al municipio, dove i migliori cittadini attendevano a disciplinare la rivoluzione. Don Gaspare Uzeda, nonostante le assicurazioni dei Giulente, nonostante le prove della popolarità riacquistata tra i liberali, temeva che qualcuno non gli rimproverasse il suo rimpiattamento a San Nicola, nel giorno dell'azione, che i rivoluzionari del 48 non gli rammentassero le storie antiche. Le gambe, pertanto, gli vagellavano nell'entrare al municipio, nel traversar la corte piena di gente, nel salir su dove deliberavano. Ma a poco il sorriso gli spuntava sulle labbra pallide e chiuse, il sangue tornava a circolargli liberamente nelle vene, poiché da tutte le parti lo salutavano rispettosamente o cordialmente. I popolani si inchinavano, gli amici stringevagli la mano esclamando: «Finalmente! Ci siamo, non abbiamo più padroni, adesso finalmente i padroni siamo noi». La cosa più urgente era l'ordinamento di una qualunque forza pubblica, di una milizia civica che prestasse servizio finché si sarebbe formata la Guardia Nazionale. Adesso tutti parlavano in piazza, dai balconi, per eccitare il popolo o per discutere il da fare nelle società che si venivano costituendo. Ma il duca, incapace di dire due parole di seguito in pubblico, atterrito all'idea di dover parlare dinanzi alla folla, scendeva giù a incontrarla al portone e se la cavava gridando con essa: «Viva Garibaldi! Viva Vittorio Emanuele! Viva la libertà! E conducendo al caffè i volontari garibaldini, pagando loro gelati e sigari e liquori. Viva Uraqua era altrettanto frequente quanto Viva Garibaldi o Vittorio Emanuele. Benedetto non era più in Sicilia. Nei primi giorni aveva aiutato lo zio Lorenzo e il duca a ordinare la rivoluzione, arringando al popolo, parlando nei circoli con un'eloquenza che tutti ammiravano, scrivendo articoli nell'Italia risorta fondata dallo zio per propugnare l'annessione al Piemonte. Poi, nonostante l'opposizione del padre e della madre, si era ingaggiato Garibaldino nel reggimento delle guide ed era partito per il continente. Arrivando in città, Lucrezia trovò una lettera del giovane, il quale le annunziava che andava a raggiungere Garibaldi per compiere il proprio dovere verso la patria, e le raccomandava di non piangerlo se la sorte gli avrebbe concesso di morire per l'Italia. La questione dell'annessione, del miglior modo di votarla, appassionava in quel momento la pubblica opinione. Alcuni volevano affidarne il mandato a un'assemblea da eleggere, altri predicavano il suffragio diretto. Ogni giorno, col governatore della città, con don Lorenzo Giulente e i capi liberali, il duca sosteneva il plebiscito. Il popolo deve essere lasciato libero di pronunziarsi. Si tratta delle sue sorti. Vedete come han fatto nel resto d'Italia. Questo consiglio, mentre accresceva mille doppi la sua popolarità, gli scatenava addosso più violento l'odio di don Blasco e di donna Ferdinanda e la critica dello stesso don Eugenio. Al Belvedere, dove il principe tornò alla fine di settembre per la villeggiatura, Lucrezia lesse i bollettini della battaglia del Volturno, che portavano Benedetto Giulente tra i feriti. Il volontario Giulente era ferito d'arma bianca alla coscia destra. Arrivò 15 giorni dopo, la vigilia del plebiscito, con altri volontari siciliani reduci dal Volturno. Lo zio Lorenzo, il duca d'Oragua, il governatore e la Guardia Nazionale andarono loro incontro. Dal balcone del palazzo di città, gremito di guardie nazionali, di reduci, di patrioti, di cittadini ragguardevoli, Benedetto girò uno sguardo sulla piazza, dove non sarebbe cascato un grano di miglio. Poi levò la sinistra. La sua fama d'oratore era già stabilita. Tacquero a quel gesto. «Cittadini», cominciò con voce chiara e ferma, «noi non possiamo e non dobbiamo ringraziarvi di questa trionfante accoglienza. Sapendo come i vostri applausi non siano diretti alle nostre persone, ma all'idea generosa e sublime che guidò il dittatore da Quarto a Marsala». Scoppiò un uragano d'applausi in mezzo al quale la voce dell'oratore si perdé. Sogno di Dante e Machiavelli, sospiro di Petrarca e Leopardi, palpito di 20 secoli. Ad essa, alla gran patria comune, alla nazione risorta, all'Italia una, gli evviva gli applausi e il trionfo. Egli additava la folla il duca, maestoso e marziale, nella divisa di maggiore. «Cittadini, prodigioso è il cammino da noi fatto in 5 mesi, ma un ultimo passo ci resta. L'entusiasmo dal quale vi veggo animati mi dà guanto che sarà fatto. Il sole di domani saluti la Sicilia unita per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele». Già i sì colossali erano tracciati sui muri, sugli usci, per terra. Al portone del palazzo il duca ne aveva fatto scrivere uno gigantesco col gesso. E il domani, in città, nelle campagne, frotte di persone li portavano al cappello, stampati su cartellini di ogni grandezza e d'ogni colore. Donna Ferdinanda, al Belvedere, scorgendo i contadini che, per non saper leggere, avevano messo le schede sottosopra, esclamava «Iss! Iss!» e pronunziando «Kiss! Kiss!» che è la voce con la quale si mandan via i gatti, commentava. «Ma non dicono sì, dicono is, kiss, kick, fuori, kiss». Lucrezia gonfiava, eccitata dalle notizie del trionfo di Giulente, impaziente di tornare in città per rivederlo, irritata dagli sconvenienti motteggi della zia. Il principe aveva fatto tracciare anche lui un gran sì sul muro della villa, per precauzione, e la folla dei contadini scioperati giù in strada batteva le mani e gridava «Viva il principe di Francalanza!» Mentre dentro don Eugenio dimostrava con la storia alla mano che la Sicilia era una nazione e l'Italia un'altra, e donna Ferdinanda sgolavasi. «Ah, se torna Francesco!» «Zia, non tornerà!» esclamò alla fine Lucrezia. Allora la zitellona parve volesse mangiarsela viva. Anche tu, scioccone bestiaccia, sentite chi parla adesso. E non lo sai il nome che porti, pazza bestiona? Credi anche tu agli eroismi di questi rifiuti di galera o dei bardassa sguagliati e cialtroni? La botta era tirata giù lente. Lucrezia s'alzò e andò via sbattendo gli usci. Sul portone, una comitiva di 10 o 12 individui, fra i quali c'erano i due Giulente, zio e nipote, cercavano del duca. Il principe, in compagnia della moglie, gridava qualche cosa quando all'apparir della cugina tacque subitamente. «Non sapete che ci son visite?» disse costei entrando. «La commissione delle società, per offrire la candidatura al duca. Una bella commedia, già che tutto è combinato prima». E solo i Giulente di persone conosciute, tutto il resto, certe facce. Mio zio è padrone di ricevere chi vuole, rispose il principe. Adesso i tempi sono mutati e non si possono fare tante difficoltà. È quel che dicevo anche a mia moglie. E voltati i tacchi, stava per andarsene, quando la voce di donna Ferdinanda che sopravveniva lo fece fermare. La zitellona, più gialla del solito, sudava fiele, con una cera arcigna e dura da mettere spavento. «Dunque è vero?» domandò a denti stretti senza neppure accorgersi di donna Graziella. «Me l'ha detto lui stesso», rispose il principe. «Dinanzi alla cugina possiamo parlare. Gli pare una cosa bellissima, un partito vantaggioso, un terno al lotto. E tu? Tu non gli hai detto nulla, tu?» «Io?» Gli ho detto che dovrebbe tornare nostra madre dall'altro mondo per sentire una cosa simile, per vedere ciò che succede in questa casa, in qual modo si rispettano le sue volontà. Questo gli ho detto. Ma è lo stesso che dire al muro: se mia sorella non fosse stravagante, continuava il principe, non penserebbe a maritarsi con quella salute, non darebbe retta a quel rompicollo che le dice di volerle bene per vanità, facendo il repubblicano. Intanto, giù nell'amministrazione, i delegati delle società ammessi in presenza del duca erano stati da questo invitati a sedersi in giro. Giulente nipote, preso a parlare in qualità d'oratore, diceva: «Signor duca, in nome dei sodalizi patriottici, il Circolo Nazionale, l'Unione Civica, la Lega Operaia, il Riscatto Italiano, i figli della nazione, dei quali le presento le rappresentanze, veniamo a compiere il mandato affidatoci di pregarla affinché ella accetti la candidatura al Parlamento italiano. Cittadini, sono confuso e vi ringrazio veramente. Sono stato felice, orgoglioso anzi direi, di aver potuto contribuire come ho potuto al riscatto nazionale e della grand'opera dell'unificazione della nazione. Ma veramente ciò che voi mi domandate è superiore alle mie povere forze». «Perdoni», riprese il giovanotto. «Se ella avesse altre ragioni per rifiutare, ragioni private o d'affari, noi ci inchineremmo, non potendo permettere che il suo sacrificio vada troppo oltre. Ma se l'unica obiezione consiste nella sua incapacità, ci permetta di dirle che non tocca a lei riconoscerle se è capace oppur no». «Signori miei», fece a un tratto Giulente zio, mettendo fine al cortese contrasto, «per ora egli non ci dice né sì né no. Lasciamo che ci dorma sopra». «Ecco, grazie, così», rispose il duca. «Benissimo, vi prometto che ci penserò, che farò il possibile. Ma intanto grazie a tutti. Ringraziate per me le società. Verrò poi io stesso a fare il mio dovere». La gran maggioranza del collegio era per lui e nel coro degli adepti le voci discordi rimanevano soffocate. Di tanto in tanto si trovavano attaccati alle cantonate o circolavano per i caffè e le farmacie certi fogli anonimi dove si leggevano brutte notizie, giudizi inquietanti, oscure minacce.